tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Parliamo di amore, un tema a tratti inafferrabile, indecifrabile. Nella Bibbia è centrale. Qui l'amore è sempre vissuto sulla pelle, fra le persone e con Dio. Dio stesso si lascia coinvolgere dall'amore. Buongiorno da Luisa Nitti, sono contenta di darvi il benvenuto, di stare con voi questa domenica mattina a Tempo dello Spirito. Oggi chiudiamo la stagione estiva con l'ultimo intervento curato da Maria Teresa Milano per la sua rubrica Vie di Snodo. Come detto, oggi toccherà appunto il tema dell'amore nella Bibbia. A seguire la rubrica musicale Tra cielo e terra, curata da Carlo Lella e Marta Dauria. E poi ancora in chiusura ricorderemo la figura del teologo valdese italiano Paolo Ricca, scomparso un anno fa. Un teologo e pastore che ha lasciato un segno molto importante per il suo acume, per la capacità di creare dei ponti di comunicazione fra confessioni cristiane diverse, ma soprattutto io dico per la capacità di rendere il messaggio evangelico qualcosa di concreto che coinvolge tutta la persona. Un messaggio d'amore che ti riguarda personalmente. Lui questo non solo lo viveva, ma riusciva a trasmetterlo, a comunicarlo. È stata pubblicata da poco una raccolta di predicazioni di Paolo Ricca che il teologo italiano svolse fra il 2014 e il 2024 e noi vogliamo cogliere l'occasione per parlare di questa pubblicazione e ricordare la figura di Paolo Ricca insieme al docente Marco Ventura. Lo faremo in chiusura della puntata. Ma come annunciato, iniziamo adesso con Maria Teresa Milano e la sua rubrica Vie di Snodo. L'amore è l'argomento di cui ci parla e lo abbiamo visto, l'amore è un po' il filo rosso di tutta questa ultima puntata di Tempo dello Spirito in versione estiva.
Vie di Snodo. Fede e trasformazione nella Bibbia. A cura di Maria Teresa Milano.
Buongiorno, io sono Maria Teresa Milano e questo è Vie di Snodo, una rubrica che offre riflessioni su percorsi di fede e di trasformazione nella Bibbia. Siamo oggi all'ultima puntata e parliamo di amore, un tema per cui servirebbero giorni infiniti, tanto è vasto e sicuramente anche inafferrabile. L'amore è uno dei temi cardine della Bibbia, un testo che si sviluppa proprio a partire dal concetto di relazione, che si tratti di quella tra esseri umani o di quella tra l'individuo e Dio. Tra l'altro, due dimensioni che noi spesso tendiamo a distinguere tradendo in effetti il messaggio reale del testo. Rav Jonathan Sacks scriveva: «Separare l'amore umano da quello divino è una falsa distinzione. L'amore è l'energia che Dio ha radicato nel cuore umano per riscattarci dal narcisismo e dal solipsismo, per rendere l'altro umano o divino non meno reale per me di quanto lo sia io per me stesso, fondando così il mio essere in ciò che non è me. Non si può amare Dio senza amare tutto ciò che è tov, che è buono, nella dimensione umana. L'amore crea, l'amore rivela, l'amore redime, l'amore è il legame tra Dio e noi». Si tratta quindi di qualcosa di molto concreto, perché nella Bibbia non esiste l'amore cerebrale e neppure quello sublimato che è stato inventato nei secoli successivi, e questo non è un giudizio valoriale, ma semplicemente la presa d'atto che è impossibile immaginare di vivere l'amore di Dio se non lo si vive sulla pelle con le persone, attraverso espressioni concrete e in modo attivo. Perché per Dio vale esattamente quel che vale per gli esseri umani. Non si tratta mai di atti performativi, ma della qualità di una relazione, che è sempre frutto di una scelta. Scegliamo noi se voler bene oppure no, se cercare l'altro oppure no, se tenerlo nel cuore oppure no, se rompere la relazione o custodirla, e via dicendo. C'è un termine fondamentale nel testo biblico, disseminato in ogni sua parte, ed è chesed, per lo più tradotto con misericordia, bontà, amore. Un termine che implica anche l'empatia, la capacità di volgere lo sguardo all'altro, di riconoscerlo sul serio, perché solo in quel movimento interiore si crea uno spazio dinamico di crescita e di trasformazione di sé. Amare significa affidarsi, consegnare le proprie fragilità, accettare l'incertezza, ed è esattamente quel che fa Abramo e chiunque dopo di lui decida di vivere la fede in Dio. Amare è un'attitudine, non un'esperienza equiparabile alle tante altre che segnano la nostra esistenza. In effetti, amore è l'unica parola a cui è attribuito il tempo del per sempre nella Bibbia. E non perché questo sia richiesto dalle promesse matrimoniali, ovviamente, anzi, tutt'altro. È per sempre perché se amore non finisce, non perché lo si decida a tavolino. Si trasforma continuamente, cambia con noi e può assumere forme diverse con il passare degli anni. Può intensificarsi, può diminuire, può allentarsi, ma non finisce mai, anche se l'altro non c'è più. L'amore autentico affronta il dolore, la rabbia, la gioia assoluta e il desiderio di perdono, quello da dare o da ricevere. Il perdono è un impegno e non certo un regalo da donare unilateralmente, è un percorso che ci costringe a prendere in mano le nostre parti scomode, ovvero ci chiede di essere sinceri con noi stessi, anche se può fare male, perché la grande forza dell'amore, se vissuta, ci dà innanzitutto la possibilità di stare in una dimensione dinamica. La misericordia, in quanto empatia e amore, ci dà una forza incredibile, ma ci dobbiamo credere, e non come panacea di tutti i mali o come lascia passare per l'aldilà, bensì appunto come spazio che ci concediamo e in cui ci misuriamo con noi stessi e con gli altri, come spazio in cui riusciamo anche ad accogliere le nostre fragilità. Ricordo le parole che mi scrisse un amico filosofo. Qual è il luogo in cui l'uomo è maggiormente forte, nel senso che riesce a scoprire aspetti di sé che non avrebbe mai immaginato? È quando ama e quando si sente amato. Amare ed essere amato è scoprire aspetti della tua vita, anche delle capacità che non avresti mai immaginato di avere. La persona che hai davanti a te ti suscita, o forse ti dona, non solo cose che avevi dentro, ma anche cose che non avevi e che ti rendono forte per affrontare situazioni in cui in altri frangenti avresti detto «mai più riuscirò a uscirne». E tutto questo è possibile solo nel momento in cui tu senti che la tua fragilità è custodita da qualcuno. Questa è l'esperienza che facciamo nella vita quando ci fidiamo dell'altro, ed è l'esperienza che facciamo quando ci fidiamo dell'altro, quello con la A maiuscola. Può succedere che fragilità e fiducia vengano tradite, fa parte della vita, ma credo che se scegliamo di continuare ad abitare l'amore in quanto attitudine scelta, nonostante la ferita anche profonda, senza farci trascinare altrove, verso il cinismo o l'indifferenza, scopriremo che ne vale la pena, perché, come dice il Cantico dei Cantici, forte come la morte è l'amore, e continuare a sentire, a vivere concretamente quella forza, ci fa cogliere la bellezza della vita. Chi è o è stato profondamente amato sa che è così e sa che quella forza è l'unica in grado di farci portare lo sguardo fuori da noi per proiettarlo sempre nell'altro, nello scambio, nella relazione. Ed è solo così che possiamo trovare nuovi spazi di crescita, è solo così che possiamo far davvero fiorire i nostri deserti. Buona domenica a voi, un caro saluto e grazie per aver seguito Vie di Snodo.
In chiusura della rubrica di Maria Teresa Milano voglio ricordare che potete riascoltare tutte le puntate di Tempo dello Spirito in podcast dalla app della RSI o collegandovi al sito internet nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. E adesso facciamo spazio alla musica, perché Carlo Lella e Marta Dauria, come di consueto durante tutte le puntate estive, ci guidano all'ascolto di un inno nella loro rubrica Tra Cielo e Terra. Oggi presentano alcuni canti, alcuni inni scritti e pensati per i più piccoli, il canto per bambini e bambine, che costituisce una preziosa tradizione.
Tra cielo e terra. Storie in musica. A cura di Carlo Lella e Marta Dauria.
Prima delle lavagnette interattive, prima degli zainetti colorati, c'erano le Sunday School, cioè le scuole domenicali.
Nell'Ottocento, in Inghilterra e poi in America, le scuole domenicali non erano solo luoghi di fede, ma anche i primi spazi di alfabetizzazione per tanti bambini e bambine, dove il canto diventò uno strumento educativo e spirituale potentissimo.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, di nuovo benvenuti e benvenute all'ottava e ultima puntata di Tra cielo e terra, storia e musica. Come sempre al microfono io sono Carlo Lella.
Ed io Marta Dauria. Oggi concludiamo questo nostro viaggio con una pagina di storia che ha a che fare con la fede, la gioia di grandi e piccoli cantori. Tra i nomi che hanno fatto la storia degli inni per bambini e bambine c'è William Bradbury, compositore instancabile. Pensate, scrisse migliaia di inni per bambini, tra cui uno dei più famosi di tutti i tempi, Jesus Loves Me. Gesù mi ama, io lo so, perché la Bibbia me lo dice. Queste sono le parole del canto.
Marta, a questo punto, visto che è l'ultima puntata, possiamo proporre ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un doppio ascolto?
Ma sì, mi sembra carina come idea.
Dai, allora sentiamolo anche qualche minuto, va bene? Una registrazione da un coro, no? Che abbiamo tratto, insomma, abbiamo preso, e diamo questa possibilità di ascoltare questo bellissimo canto.
Ascoltiamolo. Bellissima melodia, note semplici, parole che un bambino può capire e che però parlano a tutti, anche ai più grandi.
Certo, la versione che abbiamo ascoltato è in inglese.
Certamente.
Però è il sound, insomma, si ricava, si capisce, insomma, la profondità, no, delle parole. Da allora possiamo dire che i canti per bambini e bambine sono diventati parte viva del culto, dell'educazione alla fede, ma anche della gioia di stare insieme in una chiesa. Anche in Italia, nelle comunità evangeliche, il canto per i bambini e le bambine è da decenni parte integrante dei culti, oltre che strumento di formazione e ponte tra le generazioni. E a questa antica, lunga e preziosa tradizione che si collega il canto che abbiamo scelto oggi.
Il titolo del canto è TVB Gesù, scritto da Ilaria Castaldo, che è tenente ausiliaria dell'Esercito della Salvezza. Il canto fa parte del progetto musicale del CD Da Bimbo a Bimba, canti di ieri e di oggi, prodotto dal Ministero Musicale dell'UCEBI e dal Servizio Istruzione ed Educazione della FCEI nel 2017.
TVB è l'abbreviazione comune usata soprattutto dai giovani, che significa ti voglio bene. Quindi il canto prende in prestito il linguaggio della generazione 2.0, dei messaggi veloci, e esprime con allegria e semplicità quanto bene i bimbi vogliono Gesù.
Si parla di WhatsApp, di Sim, di Google Maps, un canto che ad un certo punto suggerisce di lasciarlo questo cellulare, perché il Signore è sempre connesso e non c'è bisogno che lo cerchi in Google Maps, perché sarà lui a trovarti con il suo amore.
E dunque siamo arrivati all'ascolto, quindi ascoltiamo TVB Gesù e prepariamoci a lasciarci sorprendere da un canto che è simpatia, fede e contemporaneità. Dunque, cari ascoltatori e care ascoltatrici, con questa puntata si chiude la serie tra cielo e terra, storia e musica.
Insieme abbiamo fatto un viaggio di 8 tappe, nel corso delle quali abbiamo ricordato, attraverso parole e melodie di canti diversi, storie di lotte, coraggio, speranza e di fede.
Grazie dunque per la vostra compagnia, grazie per il vostro ascolto, la vostra attenzione e la vostra curiosità.
E che la musica continui a parlare alle nostre vite, facendo affiorare sulle nostre labbra un canto di gioia e di speranza.
Dunque un caro saluto da Carlo Lella
e da Marta Dauria.
Dello spirito oggi vogliamo ricordare il teologo protestante italiano Paolo Ricca, scomparso un anno fa all'età di 88 anni. È stato un pastore valdese, un pioniere dell'ecumenismo. Soprattutto è stato un grande appassionato della parola e della Bibbia, che riusciva a leggere, a comunicare con efficacia, con acume, e soprattutto con un grande coinvolgimento personale che trasmetteva anche agli altri. Non posso dimenticare un breve intervento che gli chiesi per questa trasmissione alcuni anni fa. Il tema era la lettura della Bibbia e lui parlò d'amore, dicendo che la Bibbia non è altro che una lunga e appassionata lettera d'amore. E così sono andata a riprendere un piccolo passaggio di quel suo intervento che questa mattina voglio farvi ascoltare.
Se tutti sapessero che la Bibbia è una lettera d'amore, sarebbe più letta. Perché una lettera di amore la si legge sempre molto volentieri. Ma molti non sanno, perciò non la leggono e vivono come se non fossero amati. Anch'io che vi parlo non sapevo di essere amato finché non ho letto questa lettera, che è la Bibbia.
A un anno dalla scomparsa del teologo Paolo Ricca è stato pubblicato un libro che raccoglie sue predicazioni svolte fra il 2014 e il 2024. Uniti dalle parole di Gesù, questo è il titolo, Edizioni Magister, una casa editrice evangelica pentecostale. Paolo Sassi ha selezionato e trascritto i testi, le 23 predicazioni che furono tenute nell'arco di 10 anni durante la preghiera serale della comunità di Sant'Egidio a Roma, dunque in un contesto cattolico. Ho raggiunto Marco Ventura, docente all'Università di Siena, per commentare con lui l'uscita di questa raccolta di predicazioni di Paolo Ricca. Un teologo valdese, una casa editrice evangelica pentecostale, predicazioni tenute in casa cattolica. Già soltanto questo intreccio dice molto della figura di Paolo Ricca. Sentiamo Marco Ventura.
Questa impresa editoriale è stata proprio disegnata da lui, alla vigilia della sua morte, peraltro. E quindi la raccolta e anche l'introduzione che il pastore Ricca è riuscito a scrivere sono proprio della vigilia della sua morte. E quindi in qualche modo questa opera ha anche un significato particolare di testamento, ed è molto significativo che appunto non soltanto ci sia il testamento nel contenuto, ma ci sia anche il testamento nella forma, che è quella intanto di una raccolta di predicazioni, che è già molto significativo, poi tenuti presso una comunità cattolica, certo non una comunità cattolica qualsiasi dal punto di vista del dialogo, sicuramente la comunità di Sant'Egidio è nota per fin dai suoi albori essere stata pioniere e un protagonista del dialogo interreligioso. Forse ancora più significativo del personaggio Paolo Ricca è aver affidato la pubblicazione ad un editore pentecostale da parte di un vecchio protestante, tra virgolette, di una chiesa storica protestante. Vi è stata la decisione di affidare i suoi testi al concorrente da un certo punto di vista, e cioè a una giovane comunità pentecostale, a un giovane pentecostale che dirige questa casa editrice di Matera. E tutto questo Paolo Ricca ce lo spiega nella sua introduzione, quindi non dobbiamo nemmeno, come posso dire, fare uno sforzo di immaginazione o di interpretazione. È lui stesso che se ne appropria con molta decisione, con molto coraggio, perché appunto si pone la questione cosa ho io, cos'ha la mia preeducazione per piacere ai cattolici e anche in qualche modo per piacere ai pentecostali. E naturalmente quello che poi ci viene lasciato come risposta è appunto la parola, fondamentalmente. Che cosa ci unisce tutti, che cosa deve unirci, cosa ci unisce tutti è la parola.
Marco Ventura, Paolo Ricca è morto un anno fa. Dal suo punto di vista, dove stava il centro, il cuore pulsante del suo essere teologo e predicatore?
Direi anche qui di basarci più possibile su quello che ci ha lasciato, e nel caso specifico anche appunto di quello che ci ha lasciato da ultimo, che è appunto una meditazione sulla parola, perché quello che poi risulta da questo volume, da queste sue predicazioni, non è altro che una meditazione finale sulla parola da tanti punti di vista. Sicuramente, certo, la parola con la P maiuscola, però la parola con la maiuscola apre poi un mondo in cui ci sono anche, come posso dire, tante parole con la minuscola. In queste predicazioni ci sono anche molti, molti riferimenti alla difficoltà di parlare davanti ai drammi dell'umanità, della necessità di usare con cautela la parola, e quindi direi davvero che si può prendere questa come la cifra dell'opera di un grande scrittore, di un grande oratore, e al contempo una persona che ha sempre saputo in qualche modo relativizzare se stesso rispetto alla parola, cioè il confronto con la parola è anche un esercizio di umiltà, di modestia rispetto a ciascuno di noi, rispetto a Paolo Ricca in particolare, ma rispetto anche ad ogni sua possibile identificazione. Paolo Ricca ci lascia anche questo, un grande protestante che ha saputo, come posso dire, insegnare a tutte le chiese, a tutte le religioni, come si può essere profondamente fedele alla propria chiesa nella critica alla propria chiesa.
Ricordo la recente pubblicazione con la casa editrice Magister, Uniti dalle parole di Gesù, 23 predicazioni del teologo Paolo Ricca. Siamo adesso in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Vi ringrazio di aver seguito la trasmissione. Vi aspetto la prossima settimana. Da Luisa Nitti, buona domenica.